Questa mattina voglio rispondere a una domanda che insieme a voi credo sia molto interessante e molto importante. E la domanda è questa: qual è la tua eredità? Avete presente l'eredità? Tante volte purtroppo anche le famiglie si sfasciano quando dobbiamo prendere l'eredità, quando muore qualche parente e si litiga per l'eredità, per avere la casa, i soldi. Che poi non è sempre tutto bello, perché poi arrivano magari anche i debiti, i problemi. Ecco, questa mattina vogliamo rispondere a questa domanda: qual è la tua eredità? A un certo punto della storia di Israele, il popolo di Israele era cresciuto, era diventato bello numeroso e avevano iniziato a conquistare i territori di questa famosa terra promessa che Dio aveva promesso al popolo di Israele. Quindi avevano passato il Giordano, stavano entrando, cioè erano entrati, avevano iniziato a scacciare i popoli che erano presenti, e a un certo punto il problema si pone, ovvero dobbiamo dividere le terre. Perché almeno ogni famiglia, ogni casato, diciamo, che componeva il popolo di Israele, potesse avere un pezzo di terra dove poter vivere. E così Mosè, ovviamente guidato da Dio stesso, inizia a dividere le terre in base anche alla grandezza della famiglia, quanto numerosi erano gli animali, e iniziano a dividersi le terre. Solamente tre famiglie, la famiglia di Gad, di Ruben e Manasse, decidono di prendere dei territori prima del fiume. Tutti gli altri passano il fiume e vanno avanti nella conquista. Ma la cosa interessante è che Dio divide le terre a tutti quanti, dona una terra ad ognuno di loro, ma alla famiglia di Levi non dà niente. Poracci rimangono senza terra. E detta così, sembra quasi un'ingiustizia, sembra una cosa non tanto fatta bene da parte di Dio. Eppure scopriremo che la scelta fatta da parte di Dio nel non dare nessuna terra al popolo, alla famiglia dei Leviti, non era casuale, ma c'è qualcosa di importante, dei begli insegnamenti che vogliamo vedere questa mattina. Infatti, possiamo giusto leggere un paio di passi proprio dove Dio dice chiaramente che alla tribù, alla famiglia di Levi, non avrebbe dato nessuna terra. Per esempio, in Giosuè, al capitolo 13, versetto 33, dice così: ma alla tribù di Levi Mosè non diede nessuna eredità. Il Signore, il Dio di Israele, è la sua eredità, come egli aveva detto. E qualche capitolo più avanti, al capitolo 18, sempre di Giosuè, al versetto 7, si ripete, dice: per i Leviti non vi sarà parte in mezzo a voi, perché il sacerdozio del Signore è la loro parte. Ecco, appunto, detta così sembra quasi un'ingiustizia. Tutti quanti hanno una terra, possono stare tranquilli, hanno le loro città, ma i Leviti no, devono sopravvivere così, come il Signore guiderà. Sembra un'ingiustizia. E invece tutto questo doveva far capire, anche a noi cristiani futuri di oggi, una differenza sostanziale. La differenza tra chi si impegna totalmente per Dio e gli altri. Tra chi vive costantemente alla presenza di Dio e gli altri. Tra chi decide che la propria eredità è Dio e tutti gli altri. Perché la differenza c'è. Oggi tante volte ci si pone la domanda: dov'è Dio? Cosa fa Dio? Perché tanti credenti subiscono quello che subiscono? Perché c'è la persecuzione? Perché Dio non protegge? Ma vedete che alla fine una differenza tra chi decide di vivere per Dio e gli altri c'è e si vedrà. Guardate cosa dice il profeta Malachia, è un profeta per me incredibile, vi invito veramente a leggere il suo libro perché è bellissimo, è molto, diciamo, diretto, schietto e anche con delle belle maledizioni mandate, però è veramente interessante E proprio verso la fine del libro, al capitolo 3, i versetti da 16 a 18, sentite cosa dice il profeta Malachia. Allora quelli che hanno il timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Tutte le tribù avevano ricevuto una terra, tranne i Leviti. E questo non era affatto un dispetto da parte di Dio, anzi era un grandissimo regalo che Dio stava facendo alla tribù di Levi. Perché tutte le altre tribù si ritroveranno a difendere i confini delle proprie terre, a difenderla dai nemici, a difendere le proprie città dai ladri, dai predoni, dalle catastrofi. Si ritrovavano a dover proteggere, a difendere quello che gli era stato dato. E questo perché? Per un semplice motivo, perché a un certo punto Dio darà un patto, ha dato vari patti a Israele, e Israele puntualmente ha deciso di non seguire questo patto. E a causa del fatto della loro infedeltà nei confronti di Dio, si ritrovavano continuamente a fare guerra con gli altri popoli e a perdere tempo, terre, città, persone morte, animali portati via, donne portate via. Era una continua lotta. E questo non è tanto diverso da quello che vediamo noi oggi, più di 3.000, anzi anche 4.000 anni dopo. Quello che Israele fa oggi, continuando a fare guerre su guerre con i vari paesi vicini a lui, è la stessa identica cosa, è un retaggio del fatto che Israele ha deciso a un certo punto di non seguire più il patto che Dio ha fatto con loro. Infatti a un certo punto nel Deuteronomio Dio farà, cioè, tutto un lunghissimo capitolo dove Dio dà delle benedizioni e delle maledizioni. E dice se fate questo, questo e questo, io vi benedirò, vi moltiplicherò, vi proteggerò, vi darò pace, eccetera, eccetera. Ma se non lo fate, ci sarà la guerra, vi dividerete, sarete sparsi. E dà tutte queste direttive, benedizioni e maledizioni. E a cento punto, al capitolo 7 del Deuteronomio, al versetto 16, dice proprio così Dio: sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore, il tuo Dio, sta per dare in tuo potere. Il tuo occhio non si impietosisca e non servire i loro dei, perché ciò sarebbe per te un'insidia. Ecco qual è stato il problema. Tante popolazioni che Israele doveva cacciare, doveva distruggere nella loro conquista della terra promessa, non sono stati distrutti, non sono stati sterminati. E hanno iniziato a sposare le mogli e gli uomini degli altri popoli, hanno iniziato a prendere gli idoli casalinghi degli altri popoli, e questo è stato per loro un'insidia. Ed è stato quello per cui tutte le famiglie di Israele hanno combattuto fino ad oggi, una continua guerra. Non avranno mai pace, dice l'Eterno. Invece per i Leviti era diverso. Loro non dovevano difendere un territorio, perché la loro eredità era Dio stesso. Era Dio che provvedeva per loro. Non avevano bisogno di cacciare, di andare in guerra, di trovarsi il cibo, perché arrivava tutto in automatico. E sentite perché. Numeri, capitolo 18, i versetti, leggiamo i versetti 8 e 9, poi saltiamo, andiamo 11 fino al 13 e poi anche al 15. Dice così: il Signore disse ancora ad Aronne: ecco, di tutte le cose consacrate dai figli di Israele, io ti do quelle cose che mi sono offerte per elevazione. Io le do a te, ai tuoi figli, come diritto di unzione, per legge perenne. Questo ti apparterrà fra le cose santissime, non consumate dal fuoco. Tutte le loro offerte, vale a dire ogni oblazione, ogni sacrificio per il peccato e ogni loro sacrificio per la colpa che mi presenteranno, saranno tue cose santissime che apparterranno a te e ai tuoi figli. Anche questo ti apparterrà, i doni che i figli di Israele presenteranno per elevazione e tutte le offerte agitate, io le do a te e ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge perenne. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. Ti do pure tutte le primizie che essi offriranno al Signore, il meglio dell'olio e il meglio del mosto e del grano, le primizie di tutto ciò che produrrà la loro terra e che essi presenteranno al Signore saranno tue. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. Ogni primogenito di ogni carne che essi offriranno al Signore, così degli uomini come degli animali, sarà tuo. Però farai riscattare il primogenito dell'uomo e farai riscattare il primogenito di ogni animale impuro. Vedete come per i Leviti la vita era decisamente diversa. Dio aveva preparato ogni cosa per loro, non dovevano fare assolutamente nulla. Le offerte, i sacrifici, tutto arrivava dagli altri popoli che si dovevano impegnare, dovevano sforzarsi, portare avanti, e loro dovevano semplicemente servire il Signore, stare alla presenza di Dio. E tutto arrivava in maniera automatica. Ma quindi a questo punto dobbiamo chiederci, i Leviti erano forse privilegiati? Certo che no, non erano privilegiati rispetto agli altri. Avevano un compito particolare, un compito molto difficile da portare avanti. Perché vivere sempre alla presenza di Dio voleva dire avere uno stile di vita santo, particolare, sempre pronto, sempre preparato, con delle regole ben precise che Dio aveva lasciato. Dovevano mantenersi rigorosamente puri, altrimenti avrebbero pagato con la loro stessa vita. Ma cosa ci deve insegnare tutto questo? Ci insegna tante cose. Per esempio, il fatto che i Leviti sono poi l'ombra di quello che siamo noi. Noi siamo i sacerdoti di Dio. È vero, non tutti i Leviti erano sacerdoti, ma ogni Levita aveva un compito e un servizio particolare all'interno del Tempio. Abbiamo sentito, c'era chi cantava, chi faceva la lode, chi preparava gli utensili, poi c'erano i sacerdoti, chi puliva. Ognuno aveva il compito, ognuno era alla presenza di Dio per un compito particolare che doveva portare avanti. E noi siamo praticamente l'ombra di quei Leviti. Noi oggi siamo i sacerdoti di Dio, alla sua presenza, suoi servitori, consacrati, separati e santificati per l'opera di Dio su questa terra. Proprio come i Leviti, che tra l'altro venivano riscattati mediante un'offerta e un sacrificio, comprati da Dio stesso per essere eredità e appartenenza di Dio, così anche noi siamo stati acquistati tramite il prezioso sangue di Gesù Cristo versato affinché Dio ci comprasse, ci tirasse fuori da quell'impero, da quello stato di morte in cui versavamo. Apocalisse 5, versetti 9 e 10 scrive così Giovanni: essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti che regneranno sulla terra. Vedete che quante analogie che stiamo vedendo tra la famiglia dei Leviti e noi. Proprio come i Leviti dovevano comportarsi in una certa maniera, essere puri, santificati e consacrati ogni giorno affinché potessero adempiere al meglio a quello che era il loro servizio all'interno del Tempio, all'interno della società di Israele, così che anche noi siamo chiamati ad essere consacrati e santificati ogni giorno per essere sempre pronti per il servizio che Dio ha affidato ad ognuno di noi. Proprio come i Leviti facevano parte del popolo di Israele, ovviamente, ma per in un certo qual modo erano separati da essi, perché non avevano terre, non avevano città, avevano Dio che pensava a loro. Quindi erano separati, così anche noi. Siamo nel mondo, viviamo con le persone del mondo, ma dobbiamo essere separati dal mondo. Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 14 a 16. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E appunto come il popolo, la famiglia dei Leviti era separata in un certo qual modo da tutto il resto di Israele, così è la stessa preghiera che farà Gesù nella famosa preghiera sacerdotale: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi sono del mondo come, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Vedete come la santificazione e la consacrazione diventano un fulcro centrale e importantissimo per le vite di ogni credente che decide di vivere per Dio. Poiché come i Leviti rischiavano la morte se non erano puri e non si santificavano e non seguivano quelle che erano le regole che Dio aveva imposto per il servizio nel Tempio, così anche noi. Se non abbiamo una santificazione, una consacrazione quotidiana, allora c'è qualcosa che non va. O la nostra vita si è fermata proprio alla base, alla conversione, o forse ci dobbiamo porre qualche domanda in più. Se il nostro albero, la nostra vita, non porta dei frutti degni del ravvedimento, probabilmente dobbiamo rivedere un po' il concime, dobbiamo rivedere un po' la pianta, dobbiamo rivedere un po' la nostra vita. Lo scrittore agli Ebrei dirà così: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Molto categorico, ma è la realtà, è la verità delle cose. Un'altra cosa che ci insegnano i Leviti è il fatto che a volte ci sembra che qualcuno abbia più di noi, venga benedetto di più, abbia qualcosa di speciale rispetto a noi. Noi magari ci sentiamo persone semplici, non facciamo nulla di che, non abbiamo una vita straordinaria, poi vediamo altre persone che sembra che hanno tutto. Ecco, ma forse non immaginiamo quanta fatica, quanto lavoro c'è dietro, quanta santificazione e consacrazione c'è dietro e quanto anche proprio il lavoro c'è dietro ogni risultato che qualcuno porta. Eppure invidiamo magari quel posto privilegiato, che sembra privilegiato, proprio come i Leviti, sembra privilegiato, ma abbiamo visto che nasconde dietro tanto lavoro, tanto servizio e tanta purezza. Proprio come appunto i Leviti, sì, sembrava avessero un posto privilegiato all'interno del popolo di Israele, ma dovevano portare ogni giorno un peso enorme, soprattutto i sacerdoti. Guardate cosa dice Mosè parlando dei sacerdoti nel libro dell'Esodo, al capitolo 28, i versetti 12 e poi saltiamo 29 e 30. Metterai le due pietre sulle spalline dell'efod. Quelle pietre saranno un memoriale per i figli di Israele, e Aronne porterà i loro nomi davanti al Signore sulle sue due spalle come memoriale. Così Aronne, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio, sul suo cuore, per conservarne sempre il ricordo davanti al Signore. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tummim. Essi staranno sul cuore di Aronne, quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aronne porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. Pensate che peso che aveva il sommo sacerdote ogni volta che si presentava davanti a Dio, con tutto il popolo di Israele sulle spalle e sul cuore, portando i peccati, i pesi e la vita quotidiana tutta sulle spalle, sul cuore, per portarle a Dio. Così quante volte appunto noi vediamo qualcuno che sta lì, andiamo ad un posto di prestigio, purtroppo tante chiese fanno guerre, si dividono perché chi vuole diventare pastore, chi vuole predicare, chi vuole comandare, ma poi non si vede quello che c'è dietro, il lavoro, la consacrazione, la santificazione, si ambisce solo per avere il prestigio, il nome, il farsi chiamare. I Leviti invece ci vogliono insegnare l'umiltà, ci vogliono insegnare il sacrificio, il fatto che stare alla presenza di Dio e avere come eredità Dio stesso è la cosa sicuramente migliore che uno può ambire, ma c'è tanto lavoro, c'è tanta purezza, c'è il portare i pesi sulle spalle degli altri, il sostenersi, il lavorare insieme. I Leviti ci vogliono insegnare proprio ad essere umili, ad andare davanti a Dio, a servirlo con quello che abbiamo, non per forza con le prediche, l'essere pastore, essere missionario, essere chissà chi, ma anche nel servizio, nella lode, nel sistemare, nel portare le cose, nel trasportare l'arca, insomma c'erano tanti lavori nel Tempio, diversi, umili e meno umili, ma erano comunque fatti per la lode e la gloria di Dio. Cristo ci ha lasciato anche a noi oggi la sua eredità, ma ce la lascia secondo la sua bilancia perfetta. Non a tutti c'è la stessa porzione di eredità, ma la dà secondo il suo volere nella giusta maniera, affinché nessuno se ne glori e nella stessa maniera nessuno si lamenti. E anche ci dà in modo che ognuno di noi possa portare il giusto peso nella propria vita. Perché Dio non dà mai oltre quello che possiamo sopportare, nel bene e nel male. Proprio come nella storia dei talenti, a chi uno, a chi tre, a chi cinque, a chi dieci. Ma comunque ti sarà ridomandato quello che Dio ti ha dato. Perché noi siamo sacerdoti, responsabili e amministratori della grazia di Dio. E Dio un giorno ci chiederà conto di quello che Lui ha dato. Non siamo chiamati a cambiare la nostra condizione e a diventare chissà chi, siamo chiamati a rispondere alla chiamata di Dio per la nostra vita secondo quello che è il dono e l'eredità che Dio ti ha dato. Siamo chiamati ad essere santi, sacerdoti di Dio, sale nel mondo, guide per ciechi. E proprio come i Leviti portavano, ogni famiglia di Israele aveva una bandiera con il quale si raffigurava e si riconosceva, e quando partivano in battaglia o si spostavano, ogni famiglia aveva una bandiera con sé. I Leviti avevano la bandiera più importante, quella che portava il nome di Dio. Così anche noi oggi dobbiamo portare alta la bandiera di Dio. Non dobbiamo portare una bandiera con il nostro nome per far vedere che noi siamo più belli, più bravi e più potenti, ma dobbiamo portare alta la bandiera di Dio. Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 15 e 16, dice così: «Perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri del mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato». Ma quindi qual è la tua eredità questa mattina? Andiamo alla conclusione. Qual è la tua eredità? Abbiamo letto che l'eredità dei Leviti era Dio stesso, era Dio che si era acquistato quella famiglia e ce l'aveva lì. Ecco, per noi è la stessa cosa, la nostra eredità deve essere Dio. Prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti da 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa, questa eredità, è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ricordate anche una delle promesse che Gesù fa: io adesso vado e vi preparo un luogo. La nostra eredità è Dio, è vivere con Lui, è vivere nella Gerusalemme celeste. E essere sempre alla presenza di Dio per l'eternità. Questa è la nostra eredità. Forse su questa terra non sarà così. Forse su questa terra soffriremo, avremo problemi, non saremo ricchi, avremo di tutto e di più. Ma è proprio questo il senso. Cioè la nostra eredità non è qui. È lì, con Dio. Per lodare e adorare Dio per l'eternità. E vi voglio lasciare con un passo di Daniele, del profeta Daniele, che un passo bellissimo che parla proprio degli ultimi tempi e del fatto che un giorno vivremo con Dio e parla della nostra eredità. Daniele, al capitolo 12, versetto 13. Tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei tempi. Qual è la tua eredità questa mattina? Che il Signore ci benedica. Amen.